So if he retired without any power, and he need to protect himself because he have committed genocide against Rohingya people.
Buongiorno Giulia Crivelli.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, cosa abbiamo sentito?
Insomma, mentre noi siamo concentrati, sì, magari sulle piazze di Mosca o su quelle insomma sull'America, intanto a Myanmar è un altro colpo di Stato.
Succede quel che succede.
E questa era la voce dell'inviato, del rappresentante di Human Rights Watch, questa organizzazione interna alle Nazioni Unite proprio di Burma, cioè dell'ex Birmania, cioè Myanmar, che diceva, cercava di spiegare alla CNN che era quasi una necessità per questo generale fare un colpo di Stato, perché alle ultime elezioni non era andata bene, avevano avuto molto più seggi il partito guidato da Aung San Suu Kyi, che sappiamo è anche premio Nobel, era già stata in carcere moltissimi anni, adesso è tornata in carcere, perché a lui serve un'immunità, e la stessa Aung San Suu Kyi era andata proprio alle Nazioni Unite a testimoniare con polemiche a strascico enormi sul fatto che non c'era responsabilità dei militari nel genocidio dei Rohingya, che invece naturalmente una corte internazionale riconoscerebbe ampiamente, e quindi questa potrebbe essere una delle spiegazioni. Gli americani danno molto spazio a questa notizia, un po' per ragioni di fuso orario sono riusciti a metterla tutti sulle loro edizioni cartacee, anche perché sono mesi che hanno, adesso lo sappiamo, portato a questo colpo di Stato, vengono fatte girare dai media vicini ai militari le voci che le ultime elezioni erano state truccate, che il risultato non era corretto, che in realtà il partito dei militari avrebbe avuto molti più voti, ed è chiaro che questo parallelo tra fake news, tra mettere in discussione il risultato di un'elezione e poi uno sbocco, appunto in questo caso un vero e proprio colpo di Stato, fa molto effetto in un momento come questo negli Stati Uniti.
Già, ahimè.
Però poi naturalmente ci sono tutte le decisioni, sì, di Biden, e qui è interessantissimo perché il New York Times due giorni fa ha pubblicato un editoriale che si intitolava in modo un po' scherzoso Sleepy Joe, adesso datti una calmata, cioè Sleepy Joe il soprannome che Donald Trump aveva dato a Joe Biden, nel senso che è una critica molto ragionata, e il New York Times lo sappiamo è sempre stato sostenitore di Joe Biden, anche se, tanto per ricordare come funziona la stampa americana, è stata licenziata una giornalista che nell'entusiasmo aveva detto che era fuori di sé dalla gioia nel vedere atterrare l'aereo a Washington per l'inaugurazione di Joe Biden. Questa dichiarazione messa sui social le è costata il posto. Quindi,
addirittura, beh,
oggettività e
sempre le lezioni arrivano dalla stampa,
esatto,
da questo punto di vista americano.
Però in questo editoriale particolare, sì, si diceva troppe executive orders, troppa legislazione d'urgenza, perché c'è una differenza tra quegli executive orders e diciamo i nostri decreti legge che poi possono essere convertiti in legge. Quelli restano provvedimenti presidenziali, quindi subito in vigore, però il problema è che poi, esattamente come è successo a quelli di Trump cancellati da Biden, arriva un nuovo presidente e i provvedimenti vengono cancellati. Quindi l'invito del New York Times era a procedere più con delle leggi vere e proprie negoziate al Congresso, perché così quelle possono restare. È vero che gli executive orders possono anche essere impugnati dalla Corte Suprema, ma è molto difficile, sono subito efficaci, e però hanno anche appunto questo svantaggio. L'amministrazione Biden non ha reagito molto bene a questo, e però c'è anche un segnale, questo ne danno conto tutti i giornali, i repubblicani avrebbero fatto una controproposta per il pacchetto di stimolo dell'economia. Sapete, Biden lo vorrebbe da 1900 miliardi, i repubblicani circa un terzo, e però se voi sentiamo il secondo audio, quello di Chuck,
sì,
Schumer, leader dei senatori democratici, che dice noi lo vogliamo far passare comunque, se ci state bene, se non ci state, pazienza. Biden l'ha detto con toni un po' diversi ieri, lasciando la Casa Bianca, ma la sostanza non cambia molto. Sentiamo Chuck Schumer.
We hope they join us this week. If they don't, we're moving forward on our own.
Quindi speriamo che si uniscano a noi questa settimana, se non lo faranno noi andiamo avanti. Sappiamo che i numeri alla Camera ci sono, quelli al Senato sono risicatissimi, si può fare, però è chiaro, e lo sappiamo molto bene in Italia, che tutte le misure approvate con una maggioranza risicata poi sono foriere di grandi problemi, anche se negli Stati Uniti non hanno la gigantesca palla al piede che sono da noi i decreti attuativi, cioè una volta che la legge dovesse passare, passa, però è chiaro chiaro che poi ci sono tanti altri modi per ostacolare a livello dei singoli stati l'implementazione di questo gigantesco provvedimento di stimolo all'economia.
Allora Giulia, vogliamo andare alle altre paesi,
sì.
E in particolare per quanto riguarda l'Europa mi incuriosisce sia la Germania sul tema scuole ma anche la Gran Bretagna col ritmo, sì, impresso alle vaccinazioni che è impressionante, i titoli dei giornali ne parlano.
Sì, tra l'altro l'ultimissima cosa sugli Stati Uniti, gennaio è stato il mese in assoluto più letale come numero di morti per il Covid, quindi l'emergenza continua a esserci anche lì. Nel Regno Unito un po' su tutte le prime pagine c'è la foto di Tom Moore, questo centenario che dopo aver raccolto tutti i fondi, ricorderete, con la sua camminata intorno alla sua casa col piccolo girello, è stato ricoverato anche lui per Covid, quindi Covid anche nella cronaca. Ma il tema di ieri, ci sono alcuni giornali vicini a Boris Johnson come il Daily Telegraph che lo danno come una cosa trionfale, 600.000 persone vaccinate in un giorno solo, praticamente tutte le persone nell'RSA e il personale sanitario che lavora nell'RSA a questo punto è vaccinato. Il problema...
Sì, forse bisogna specificare una cosa, perché stavo guardando i dati, che se no non si capisce perché l'Italia, che viene detto che è sempre molto avanti, e invece la Gran Bretagna che va così veloce perché è indietro. Parliamo della seconda dose, no? Loro,
esatto,
sono avanti con la prima dose, sono quasi a 10 milioni di persone.
Esatto, con la prima dose sono vaccine first dose, questa è la prima pagina del Daily Telegraph, sono praticamente a 9 milioni, poi con i dati di oggi sicuramente li supereranno. Però la seconda dose circa la metà. Il tema che stanno molto contestando a Boris Johnson, che su questa campagna di vaccinazione si gioca, diciamo, il ritorno alla popolarità, sta guadagnando abbastanza nei sondaggi, è che appunto sta molto sottovalutando questa questione della seconda dose. Cioè la prima dose, lo dice anche il vaccino più efficace di tutti, cioè quello della Pfizer, se non c'è la seconda dose
non va bene.
I dati da Israele parlano di un'efficacia altissima, però ci deve essere la seconda dose. Quindi il segretario Hancock segue un po' Johnson, segretario della salute Hancock, ministro della salute, dice che ci sarà una beautiful British summer, che sarà un'estate bellissima, perché
vediamo,
con questi ritmi entro l'estate insomma tutto
Dio,
a posto.
Io
poi,
quasi mi farei un attimo di scongiuri, però...
Insomma, poi ripeto, domani sicuramente ancora si parlerà di Myanmar, i giornali fanno tempo a darne conto soltanto nelle edizioni online, mentre appunto anche The Eye, l'Independent, apre con questa UK breaks vaccination record con 600.000 jabs, con 100.000 dosi somministrate in un giorno.
Germania invece?
Germania si parla ancora molto di scuola, perché se è vero che la Germania, adesso in realtà un po' di scuole in alcuni stati sono chiuse, specie primarie, però se è vero che la Germania ha cercato, come la Francia, di tenere sempre le scuole aperte, in Germania sì, il reddito medio è più alto che in altri paesi, ma anche in Germania ci sono fasce della popolazione dove dividere le case in modo da organizzare il lavoro da casa e la didattica a distanza, o comunque avere gli strumenti giusti per tutti, non è così facile. E quindi mi ha fatto molto effetto la foto in prima pagina della Süddeutsche Zeitung, che è appunto il dramma silenzioso insomma delle famiglie legato alla scuola. È sicuramente un tema. Poi anche lì naturalmente adesso ci si starebbe quasi preparando alle vacanze di primavera, ci si avvicina alla Pasqua, è tutto sconvolto, e si legge come tra le righe che anche i tedeschi, nella loro capacità di organizzare, di rivedere le loro priorità, se qualcuno spiega razionalmente loro che così devono fare, tutte le manifestazioni che cominciano a tornare in Germania, che ci sono state in Belgio, che ci sono state in Olanda, segnalano, è un po' questa la lettura che si fa nel nord Europa, che veramente siamo tutti molto stanchi.
Ok, fermiamoci qua per oggi. Grazie Giulia, noi ci risentiamo naturalmente domani per la puntata di oggi. È tutto, con Valeria Bernardi, regia, Jacopo De Franchi, redazione. Vi lascio come ogni lunedì ad hashtag autotrasporti di Andrea Ferro. Noi ci risentiamo più tardi per l'aggiornamento dalle 14 da Alessio Maurizi. Buona giornata, ciao.